Diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Siete soddisfatti del nuovo decreto legge sulla sicurezza del lavoro? Ebbene, mandateci i vostri sms, il numero è 335 12 43 317. Buon pomeriggio da Antonella Palermo, in questo mercoledì 2 aprile siete sintonizzati in diretta con la Radio Vaticana. Saluto al di là del vetro in regia Luciana Fantini e la parte tecnica Roberto Venturini. Ebbene, oggi commenteremo questo decreto legge diventato appunto legge dello Stato che regola il tema della sicurezza sul lavoro. Lo faremo con alcuni commenti da parte delle ACLI e del Movimento Cristiano Lavoratori, poi andremo a Lecce per un progetto www.lavorareinsicurezza.net e poi una curiosità. That there's just too little love. But for everyone, Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb, and there are oceans and rivers enough to cross. Enough to last till the end of time. governo ha dunque approvato ieri in via definitiva il decreto legislativo 123 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, già approvato ad agosto ma operativo solo in parte in quanto legge delega. Si tratta di un testo unico che rimette ordine nella selva di norme di legge in materia, tra cui la 626, ed è composto da ben 305 articoli. La legge tutela anche, tra l'altro, i lavoratori flessibili a tempo determinato o che fanno telelavoro. Vediamo quali sono rapidamente i contenuti di questa legge e gli aspetti salienti. Per quanto riguarda le sanzioni, è previsto un arresto da 4 ad 8 mesi con possibile ammenda da 5.000 a 15.000 euro per il datore di lavoro che non fa la valutazione del rischio. E poi è previsto l'arresto da 6 mesi ad un anno per la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione in imprese altamente pericolose. In caso di colpa, in un incidente grave con feriti o morti, si rischiano sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro. Obblighi per il datore di lavoro: deve valutare i rischi, designare il responsabile del servizio di prevenzione e nominare il medico competente, responsabile del rispetto delle norme. Poi c'è un capitolo sull'incompatibilità, ne parleremo tra qualche minuto, riguarda cioè il divieto per il personale che si occupa del controllo della sicurezza di svolgere attività di consulenza presso le aziende. Il documento di valutazione del rischio riguarderà invece le aziende committenti di appalti e subappalti e servirà ad analizzare tutte le possibili situazioni di pericolo o di rischio. C'è una tessera di riconoscimento che tutti i lavoratori avranno, anche quelli che lavorano nelle ditte in appalto o subappalto, e infatti ne devono essere assolutamente muniti. E poi, per quanto riguarda il libretto sanitario personale, questo seguirà l'intera vita lavorativa, anche quando si cambierà lavoro. I dati saranno annualmente comunicati al Servizio Sanitario Nazionale. Questo in sintesi il contenuto di questa legge. Per un primo commento abbiamo sentito Carlo Costalli, presidente del Movimento Cristiano Lavoratori.
È sicuramente un passo avanti sulla strada della sicurezza. Ha comportato e comporterà una grande responsabilità e un impegno da parte di tutti, però, perché è importante che le imprese investano di più nella sicurezza e nella formazione, e le aziende devono capire che investire in sicurezza non significa buttare via dei soldi, ma al contrario fare investimenti in qualità del prodotto e anche sul lavoro, tutelando l'integrità fisica delle persone. E il sindacato adesso, più di prima, deve impegnarsi a gettare le basi di un vero cambiamento culturale. Con queste premesse il giudizio è sicuramente positivo.
Che cosa vuol dire che deve il sindacato gettare le premesse per un cambiamento culturale?
Beh, io credo che anche da parte dei lavoratori deve aprirsi da una parte una assunzione di responsabilità maggiore rispetto a alcune norme che debbono essere rispettate, e per quanto riguarda il sindacato si apre una stagione contrattuale nei posti di lavoro, perché viene riconosciuto un ruolo rispetto all'applicazione della legge. Qui poi c'è tutta una filosofia che il sindacato riformista sta affrontando, che riguarda anche altri fattori, cioè tutta una revisione della contrattazione, spostando a livello territoriale di azienda una parte delle norme che prima erano nei contratti nazionali. Quindi anche sul tema della sicurezza è indispensabile che di più venga spostata la contrattazione del posto di lavoro.
Qual è il punto di questa legge che la soddisfa di più?
Io credo che intanto la legge prevede un cambiamento di mentalità nei confronti della sicurezza, perché mi sembra lo abbiano fatto rilevare anche il ministro Damiano, punta molto su un'assunzione di responsabilità piuttosto che sulla punizione e sulla proibizione, anche se questa e rimane. Poi sono alcuni fatti importanti: la norma prevede piena tutela contro gli incidenti anche ai lavoratori flessibili, e in un momento in cui c'è tutto un dibattito nel Paese sul tema della flessibilità e della precarietà, sono riconoscimenti politici indifferenti.
Si deve fare ancora qualcosa di più, secondo lei, sul fronte della flessibilità?
Beh, sicuramente. Io sono personalmente favorevole a una serie di provvedimenti che prevedono una flessibilità soprattutto di ingresso nel mondo del lavoro, e i risultati si vedono quanto riguarda la quantità dei giovani che sono entrati, ma è chiaro che una parte di imprenditori hanno, come dire, approfittato di norme tendenzialmente positive, estremizzandole nell'applicazione e soprattutto nel periodo. Ecco, quindi sicuramente va messo dei limiti e soprattutto va dato delle garanzie, cosiddetti ammortizzatori sociali, anche a questo tipo di lavoratori. Qui il problema riguarda anche il sindacato, deve fare un passo in avanti. La CISL lo sta sicuramente facendo.
Proprio la CISL, un esponente della CISL la scorsa settimana, a questo proposito, parlando di precariato, metteva in evidenza un aspetto importante, cioè quanto il precariato incida sugli incidenti, talvolta proprio sulle morti sul lavoro. Cioè un giovane che ha una prospettiva di lavoro di 6 mesi, a volte di 3-4 mesi, trascura le norme per la sicurezza, perché si vede un lavoratore a termine, e diciamo questo è paradossale, se vogliamo.
Sicuramente, anche se vedendo purtroppo i dati degli incidenti dell'ultimo anno, una parte riguardano anche purtroppo lavoratori a tempo determinato, ma è chiaro che questo problema nel precariato, la preoccupazione per esempio di avere la conferma del contratto, del rinnovo, spinge a dei ritmi e a degli orari che qualche volta, come dire, possono portare a trascurare alcune norme. E non è un caso che, voglio dire, ho parlato di un cambiamento di mentalità che bisogna ci sia, ma che deve riguardare sia le aziende che devono investire di più, fare investimenti in tecnologia, in qualità del prodotto, nel lavoro, vuol dire tutelare l'integrità fisica delle persone e anche la qualità del lavoro. E il sindacato, che io sono un grande sostenitore delle organizzazioni sindacali, non è un attacco al sindacato, ma io credo che il sindacato, e ultimamente lo sta facendo, ecco, deve, come ho detto, aprirsi di più a una contrattazione sui posti di lavoro. Ecco.
Lei parla di quello che deve fare il sindacato, cosa deve fare il Movimento Cristiano Lavoratori?
C'è un'opera di informazione e di sensibilizzazione che devono fare tutte le organizzazioni dei lavoratori, quindi anche le organizzazioni sociali, perché è vero che c'è il problema della precarietà, è vero che c'è il problema dei ritmi qualche volta esasperati che in alcune aziende vengono applicate o comunque trascurare alcune norme, ma è anche vero, io insisto, stando dalla parte dei lavoratori, che c'è un'opera ancora di formazione, di informazione che va fatta. Questo decreto su cui io do un giudizio positivo è un passaggio importante, bisogna farlo conoscere e bisogna farlo applicare. Questo è un ruolo che possono avere sicuramente anche organizzazioni come la nostra.
Ora abbiamo una legislazione tra le più avanzate d'Europa, ha commentato il ministro del lavoro Damiano. Condivide?
Sì, sicuramente. Ci sono alcuni passaggi importanti, il libretto sul rischio sanitario, le incompatibilità, sembrano cose secondarie, ma per esempio il personale delle pubbliche amministrazioni, che adesso non può più svolgere attività di consulenza presso le aziende, sembra una cosa scontata, ma in passato ci siamo trovati a delle incompatibilità strane, cioè il funzionario USL che aveva il doppio ruolo. Quindi ci sono tutta una serie, al di là delle sanzioni che riguardano il libretto sanitario, gli obblighi del datore di lavoro, l'incompatibilità di scelta, la prevenzione, che sono sicuramente avanzate. Adesso però il problema è l'applicazione. Noi siamo un paese in cui vale per tante leggi che riguardano anche il mercato del lavoro. Abbiamo delle leggi avanzate e, come ormai sappiamo, l'applicazione ed i controlli sono latitanti.
Ma perché sono così latitanti i controlli, mi chiedo? È troppo costoso? Cioè, o è anche qui una questione di mentalità?
Due le cose. Noi siamo un paese in alcuni campi in cui, come si dice, si tende a lasciar perdere. In altri ci sono, mi passa la parola pesante, delle collusioni. Ecco perché mi sono soffermato sul tema sul passaggio dell'incompatibilità. Lo vediamo in altri settori, le consulenze ai magistrati, le consulenze a alcuni tecnici.
Sì.
Bisogna stare attenti ad avere il doppio ruolo di controllore e di consulente di colui che deve essere controllato.
Sì, lo voglio ripetere questo passaggio della legge. Divieto per il personale che si occupa del controllo della sicurezza di svolgere attività di consulenza presso le aziende.
In alcuni dei casi più eclatanti, e non li voglio citare, delle ultime settimane che hanno fatto saltare sull'opinione pubblica, c'erano alcuni di questi esempi. Complessivamente c'è un problema di informazione, di formazione.
È vero che questa legge, tra virgolette, penalizzerà le piccole imprese, che sono, ahimè, quelle in cui è più difficile che il sindacato possa entrare e quelle in cui è più dilagante il lavoro in nero e le scarse applicazioni delle norme per la sicurezza?
Beh, io do un giudizio positivo.
Cioè sono destinate a fallire queste imprese, come qualcuno...
Estremizziamo, ecco. No? Io credo che invece sia un fatto positivo che l'estensione di tutela dei lavoratori anche alle piccole e alle piccolissime imprese. Peraltro è stato istituito questo fondo per il sostegno ai rappresentanti per la sicurezza.
No, volevo chiarire, insomma, secondo uno studio dell'area sicurezza sul lavoro dell'ASL di Lecco, tre giorni di infortunio costano all'azienda 744 euro, sei mesi 23.870 euro. Insomma, si annunciano, dice qualcuno, tempi duri per chi, tra virgolette, risparmia sulla salute. Allora, una piccola impresa, che futuro ha da questo punto di vista?
Questa è un'osservazione giusta, ma è anche vero che una parte importante degli infortuni sul lavoro, soprattutto nel settore edile, è avvenuto nelle piccole imprese di appalto e subappalto. E io credo che tra, come dire, i costi complessivi, al primo posto la vita delle persone sia importante. Peraltro viene previsto, ora io vediamo un poco come viene articolato, ma c'è anche previsto questo fondo per il sostegno di programmi di formazione su queste norme, che dovrebbe essere particolarmente mirato alle piccole e medie imprese. È chiaro che le piccole e medie imprese sono il tessuto importante di questo paese, dobbiamo fare di tutto per che non siano eccessivamente penalizzate.
Ecco, abbiamo parlato poco delle fabbriche, proprio pochi giorni fa un ennesimo incidente nel fiore all'occhiello, insomma, della produzione automobilistica italiana, parliamo della Fiat. Com'è possibile?
Nell'opinione pubblica abbiamo spesso la sensazione che gli incidenti sul lavoro non riguardino le grandi aziende, dove si pensa che la precarietà sia minore. È vero che se si va a vedere le statistiche sono comunque molto più bassi quelli nelle grandi aziende, ma questo il caso della Fiat dimostra che nessuno è immune da rischio. E anche lì, oltre alla prevenzione, bisogna che i controlli siano sempre maggiori.
In sintesi, secondo lei quanto questa legge ora potrà servire a diminuire le vittime sul lavoro?
Ma io sono ottimista. Bisogna che, come ho detto all'inizio, le aziende capiscano che investire in sicurezza non significa buttare via soldi. Sappiamo che questo decreto è stato anche ritardato per una serie di difficoltà a capire, di opposizione dalla Confindustria, che si riteneva particolarmente penalizzata sulle norme. È chiaro che si arriva a un decreto anche drastico su alcuni passaggi, perché negli ultimi tempi gli incidenti sono stati moltissimi. Allora, se riusciamo a capire che sono investimenti positivi, io credo che il decreto, che va nella direzione giusta, lo confermo, possa dare un taglio drastico agli incidenti.
Sì.
Era Carlo Costalli, presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, che commentava il decreto legislativo che è stato approvato ieri in via definitiva sulla sicurezza sul lavoro. Per un altro commento abbiamo in linea in diretta Andrea Olivero, presidente delle ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a voi.
Allora, un suo commento complessivo a questa nuova legge.
Ma io credo che sia una buona notizia questa. Finalmente siamo riusciti ad avere un complesso di norme organico che in fondo riordina e anche semplifica una legislazione nazionale che in questi anni è andata accumulandosi e che in qualche modo aveva bisogno di, da un lato, conformarsi alle nuove norme europee e dall'altro anche di andare a rivedere alcuni aspetti che in fondo ormai erano abbastanza già superati dello stesso decreto legislativo del 626 che manifestava molte carenze. Quindi certamente un passo in avanti significativo, poi noi sappiamo benissimo che una legge non risolve tutti i problemi purtroppo, molte cose bisogna fare per cambiare cultura, per cercare di renderla attuale, purtroppo l'Italia è un paese nel quale le leggi buone spesso ci sono ma non vengono attuate, quindi insomma è un primo passo, però il primo passo mi sembra assolutamente nella direzione giusta.
Un primo passo, come ha detto il ministro del lavoro Damiano, che è stato compiuto nei confronti del paese, un atto dovuto, tra l'altro raggiunto con la più larga convergenza con le parti sociali e il Parlamento. Anche questo mi sembra un buon segnale alla vigilia di una nuova legislatura.
Sì, questo è sicuramente un aspetto che ci aiuta ad avere speranza. Su questo tema mi pare che tutte le forze politiche si siano espresse senza tentennamenti e anche in fondo le ricette, sia pure con qualche accentuazione diversa, non mi pare che fossero differenti. Certo, ancora una volta poi bisognerà stare molto attenti agli investimenti che si vanno a fare, perché qui c'è bisogno di investimenti sia per sostenere le imprese nello sforzo che dovranno fare per mettersi in regola ulteriormente e sia anche per far sì che la formazione dei lavoratori risulti essere una cosa effettiva, efficace, quindi insomma ci vuole informazione e ci vuole formazione, sono le due leve fondamentali per far sì che ciascuno sia protagonista anche del percorso di sicurezza.
Era un elemento che infatti evidenziava anche Costalli, ma perché allora la formazione ancora ha delle lacune?
Ma credo che da un lato c'è una cultura che è rimasta all'interno del mondo del lavoro per cui la responsabilità è sempre soltanto dell'azienda e si vive l'azienda come un qualcosa di lontano da sé, bisogna invece che ci sia una responsabilizzazione, ci vuole anche una cultura d'azienda, d'impresa e una gestione nell'attività d'impresa che favorisca questo processo di responsabilizzazione naturalmente dei lavoratori. Dall'altro lato bisogna far sì che questo venga fatto nelle forme, nelle modalità appropriate. Molte volte in questi anni abbiamo assistito a modalità troppo burocratiche di fare formazione sui temi della sicurezza tutto si è ridotto a mera formalità, senza andare invece a valutare quelli che erano i problemi che c'erano e a tentare di affrontarli anche valorizzando le esperienze degli stessi lavoratori che in molti casi possono essere messi a frutto per aumentare la sicurezza degli ambienti di lavoro e quindi poi alla fine renderli più umani, più vivibili e naturalmente garantire appunto la salute e la sicurezza.
Si diceva che un nodo fondamentale è quello del precariato e un giovane, per esempio, che lavora in questo orizzonte così limitato, spesso non ha la possibilità di maturare un senso di identità, di appartenenza alla realtà lavorativa in cui è e quindi magari così mette un po' a margine l'attenzione, appunto, la sicurezza sul lavoro. Questo mi sembra anche un aspetto importante.
Verissimo, purtroppo la cultura del morti e fuggi c'è anche nell'ambito del lavoro e quando si fa così non si investe mai, non investono né le aziende in sicurezza né i lavoratori rispetto al proprio posto di lavoro, quindi lo vivono appunto in forma precaria senza andare a molte volte riflettere sulle conseguenze degli atti che compiono, delle scelte che vengono operate sulla propria testa. Questo deve essere superato da un lato andando a naturalmente garantire formazione anche ai lavoratori che per un tempo ridotto operano all'interno delle aziende, ma anche e soprattutto, diciamo, a monte, facendo crescere la cultura del lavoro nei lavoratori italiani. Purtroppo in questi anni non è stata questa una delle attenzioni che si è avuta nel mondo del lavoro.
Le ACLI cosa stanno facendo in questo ambito?
Noi abbiamo dato vita proprio alcune settimane or sono ad un'associazione, Lavoro e Sicurezza, insieme con l'ANMIL, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, nella prospettiva di dare risposte non soltanto, come era un po' nella nostra tradizione, come patronato in particolare, riguardo alle persone che subivano un infortunio e quindi in qualche maniera erano alla fine di questo processo, purtroppo, che poi in molti casi le espelleva anche dal mercato del lavoro, ma invece unendo a questa competenza anche la prevenzione, che è appunto invece caratteristica dell'ANMIL, perché crediamo sempre di più che il tema della sicurezza vada affrontato a 360 gradi, bisogna soprattutto affrontarlo prima che avvengano gli infortuni e che quindi ci si trovi di fronte alla drammaticità poi dell'atto e alla necessità riparatoria, quando è possibile naturalmente, quando la persona è ancora viva.
Il giuslavorista Pietro Ichino qualche settimana fa, alla luce delle numerose vittime sul lavoro, in particolare mi riferisco a quelle di Molfetta recenti e quindi prima ancora che questo decreto legislativo nascesse, diceva: da noi manca la cultura delle regole. Allora adesso un corpus di regole lo abbiamo. Secondo lei, Olivero, potrà in Italia perseverare ancora un atteggiamento di questo tipo, cioè che anche se le regole ci sono, poi alla fine l'applicazione, come diceva Costalli, lascia un po' a desiderare?
Ma certamente il rischio c'è, dobbiamo non far calare la tensione, dobbiamo essere molto attenti a far sì che appunto da un lato nelle aziende, ma anche tra i lavoratori, e questo è il compito anche nostro, delle associazioni di lavoratori, ci sia questa attenzione, questa sensibilità, questa richiesta costante di sicurezza, di informazione, di partecipazione rispetto alle regole del lavoro. Questo è un elemento determinante per poter andare a segnare una svolta, poter andare a incidere in profondità. Certo, poi bisogna anche cercare di superare alcuni dei mali endemici del nostro paese, perché non nascondiamolo, il lavoro nero è la prima forma di violazione dei diritti che porta poi come conseguenza all'infortunio sul lavoro.
In Italia copre il 20% circa il lavoro nero, ricordiamolo.
Certo, infatti di fronte a un dato del genere è chiaro che non possiamo non avere anche appunto delle perplessità, dei dubbi sul fatto che questa legge possa immediatamente andare a segnare una svolta.
Noi
però
lo speriamo.
Abbiamo degli strumenti in più, ecco, questo è bene.
Grazie Andrea Olivero, presidente delle ACLI, a risentirci, buon pomeriggio.
Grazie anche a voi. Listen to me. Ooh, you might.
There's so much you promised. How could I ever forget? Listen, you know I love you, but I just can't take this. You know I love you, but I'm playing for keeps. Although I need you, I'm not gonna make this. You know I want to, but I'm in too deep. So listen. Listen to me. I can feel your eyes go through me.
Siamo sempre quelli di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, potete ascoltarci sui 105 FM oppure in onda media 585 kHz, siamo anche online 105live.radiovaticana.org, stiamo parlando di sicurezza sul lavoro, ascoltiamo questo spot che fa parte di un progetto Lavorare in Sicurezza.
In Italia al giorno 4 persone muoiono sul lavoro.
2500 infortuni.
Un incidente ogni 15 lavoratori.
In un anno 235 morti solo in edilizia.
Lavorare
in sicurezza.
Un affare
di tutti.
Anche tuo.
Questo spot video che noi abbiamo ascoltato si trova sul sito www.lavorareinsicurezza.net. Ci parla di questo progetto Michele Frascaro, presidente della cooperativa PAZ, che poi ci spiegherà che cosa fa. Io lo saluto in diretta da Lecce. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e ai vostri radioascoltatori.
Allora, questa cooperativa, che tipo di cooperativa è? Cosa realizza?
Società editrice, perché edita una rivista d'inchiesta che si chiama L'Impaziente, che è un bimestrale che esce ogni due mesi appunto nel territorio di Lecce e provincia, e poi un'agenzia di comunicazione che fa comunicazione sociale, e da qui nasce il progetto Lavorare in Sicurezza.
Di che cosa si tratta?
Sì, è un progetto di informazione, sensibilizzazione e promozione, diciamo, della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di questo. Sono state coinvolte 10 istituti tecnici della nostra provincia e 13 comuni, 13 amministrazioni comunali, e in queste scuole sono stati realizzati una serie di incontri, li abbiamo chiamati percorsi informativi di sicurezza, un'assemblea che ha coinvolto le classi quarte e quinte di ogni scuola, una prima assemblea inaugurale e poi un vero e proprio percorso che ha coinvolto i ragazzi, durante il quale percorso loro sono stati chiamati a produrre degli elaborati e un'idea progettuale per due spot che saranno poi trasmessi sulle emittenti locali. Abbiamo bandito due concorsi nelle scuole prevedendo delle borse di studio ai migliori elaborati. Ai ragazzi chiediamo di fare una video inchiesta, una intervista, una foto inchiesta o scrivere un tema, produrre un elaborato sui temi della sicurezza sul lavoro dopo un incontro che abbiamo avuto con loro, che è durato circa 3 ore in ogni scuola, dove abbiamo sollecitato i ragazzi con la tecnica del brainstorming, facendo loro un paio di domande, cercando di capire quale fosse il loro immaginario sulla sicurezza sul lavoro e portando loro una serie di informazioni, non da soli, evidentemente, ma con quelli che sono i partner del progetto e che hanno dato poi un'enorme valenza al progetto stesso. Partner di questo progetto presentato dalla cooperativa PAZ della Regione Puglia e che ci è stato finanziato con fondi POR 2000-2006 sono l'INAIL, lo SPESAL, il CPT di Lecce, la Scuola Edile di Lecce, la Prefettura, la Provincia di Lecce, Confindustria, CGL, CISL, UIL, cioè tutte quelle che sono l'INAIL, tutte quelle che sono le categorie, sì, i soggetti che ogni giorno operano nell'ambito della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Parlava dell'immaginario che hanno i ragazzi su questo, sì, tema. Ecco, sì, che immaginario hanno, Frascaro?
È stato molto interessante. Questo è già uno dei primi risultati. risultati che abbiamo ottenuto con questo progetto, abbiamo fatto loro due domande, no? Cosa sono per voi le morti bianche, andando poi a condannare questa espressione, e individuando alla fine di questo percorso con i ragazzi che non si tratta assolutamente di morti bianche, ma si tratta di morti che hanno nomi e cognomi, cioè tutti i lavoratori che perdono la vita sui luoghi di lavoro hanno un nome e un cognome, ma allo stesso tempo ci sono nomi e cognomi che vanno attribuiti alle colpe e ai colpevoli. Quindi sono stati tanti i ragazzi che hanno risposto a questa domanda, cosa sono le morti bianche, con il termine omicidi.
Allora, io sono venuta a conoscenza di questa vostra iniziativa attraverso una mail che ci è giunta in redazione da un istituto tecnico proprio di Lecce, una mail in cui c'era una foto che ritraeva una serie di caschi gialli, quelli che vengono usati proprio nei cantieri edili dagli operai, posizionati sulle gradinate di uno dei teatri antichi della città. E questa è stata proprio una vostra iniziativa. Ce la racconta in sintesi?
Che oltre a fare informazione e sensibilizzazione fa anche comunicazione, nel senso che è stata ideata una vera e propria campagna di comunicazione all'interno di questo progetto che sta interessando i comuni coinvolti e le emittenti locali del territorio. Quel giorno noi facevamo la conferenza stampa in cui presentavamo tutte le linee della campagna di comunicazione e nell'anfiteatro romano cosa abbiamo fatto? Abbiamo depositato sulle gradinate 235 caschi che solitamente si usano e si dovrebbero usare in edilizia a ricordare i 235 morti che nel 2007 ci sono stati solo nel settore dell'edilizia in Italia, tra quelli denunciati, d'accordo? E questa è stata un'iniziativa che ha avuto un forte impatto, lo abbiamo riscontrato tra la popolazione e tra quelli che erano i turisti che in questi giorni poi hanno visitato Lecce, motivo per cui abbiamo deciso di lasciarli non per una sola notte, per un giorno, ma bensì per una settimana. Ed è stato interessante, vi racconto giusto un piccolo aneddoto, il fatto che noi avessimo così tanta paura di poterli perdere, perché lì è facilmente accessibile purtroppo e ognuno avrebbe potuto portarne via uno, insomma. E ci hanno raccontato i proprietari di alcuni locali pubblici, di alcuni bar presenti lì in piazza Sant'Oronzo, che sono intervenuti quando hanno visto qualcuno che entrava per rubare il casco, dicendo loro: guardate, si tratta di un'iniziativa interessante che tende a sensibilizzarvi sui morti che succedono ogni giorno nei cantieri edili, motivo per cui vale la pena che voi li lasciate lì, no? Piuttosto che li utilizzate, diciamo, come un gioco. Ecco, questa è stata una cosa interessante a dire, che è funzionato. E un altro piccolo aneddoto che vorrei dirvi è che ho incontrato nei giorni scorsi il presidente dell'AMI, il provinciale di Lecce, il quale mi diceva: guardate, voi con questa iniziativa avete raggiunto un successo così straordinario che noi in 28 anni di nostra attività non lo abbiamo fatto.
Allora, grazie, speriamo che questa attività di sensibilizzazione davvero produca dei buoni risultati. Grazie a Michele Frascaro, presidente della cooperativa PAZ, Permanent Autonomy Zone. Noi ci fermiamo per un po' di musica, ricordando tra l'altro che la cronaca purtroppo sugli incidenti sul lavoro continua, soltanto ieri un altro morto e 3 feriti, e poi alla sede degli industriali di Vicenza è stato trovato un macabro manichino d'operaio, una maschera a forma di teschio aveva al collo di questo pupazzo è stato appeso il cartello Dead Man Working, uomo morto che lavora, che riprende il titolo del film Dead Man Walking, dedicato all'atrocità della pena di morte, evidente l'allusione alle morti sul lavoro da parte degli autori di questo gesto dimostrativo. Noi parleremo di sicurezza sul lavoro anche domani pomeriggio, tra l'altro avremo tra i nostri ospiti la testimonianza di un ex prete operaio, ma fra qualche minuto una curiosità. Restate in ascolto della Radio Vaticana in diretta.
Stand. take it away. It's gotta be night and day, just a matter of time. And we got nothing to begin to young. Our love will climb any mountain, near or far. We are, and we never let it end. We are devotion.
Giorni fa è morto in Umbria Giuseppe Uncini, è stato uno dei massimi nostri scultori della seconda metà del secolo XX e la sua opera l'aveva condotto sin dagli inizi degli anni Sessanta e con un felice incremento, in particolare negli ultimi anni, a confrontarsi con le più aggiornate ricerche europee. Forse qualcuno ricorderà le sue grandi opere, i tralicci o gli spazio cementi. Infatti il suo materiale d'elezione è stato proprio il cemento armato. Allora abbiamo voluto inserire un ricordo di questo scultore proprio perché abbiamo parlato anche di fabbrica, abbiamo parlato di cantieri edili, quindi il riferimento è stato anche a questo materiale, il cemento armato, e quindi parliamo di arte con il professor Fabrizio D'Amico, che insegna storia dell'arte contemporanea all'Università di Pisa, che ci racconta proprio cosa ha significato il cemento armato nella produzione scultorea di Giuseppe Uncini.
Il cemento armato è stato il suo materiale di elezione nel 1958, di lì in avanti non l'ha più abbandonato. È stato prima un veicolo nel quale Uncini ha intessuto la sua complicità con gli anni più tardi dell'informale italiano, e poi il superamento di questo informale, questa poetica quindi che spingeva verso un'estrinsecazione del sé, un'estrinsecazione dei tormenti, dei nascondimenti dell'animo. Il cemento armato, dunque, dicevamo, ha superato, ha aiutato Uncini a superare a metà degli anni Sessanta questa poetica e a portarlo verso la dimensione che è stata la dimensione dei suoi anni maturi, sostanzialmente programmatica, fortemente implicata con i pensieri post-minimalisti dell'edificazione di spazi ispirati alla razionalità.
Ecco, qual è stata quindi in sintesi la cifra distintiva a livello artistico di Uncini?
Ma certamente il periodo che io credo si ricorderà positivamente, grazie al quale Uncini è certamente una delle personalità fondanti dell'arte italiana ed europea, è quella originale, quella originaria dei cementi armati. I cementi armati, che sono opere così definite proprio con questa parola che si unisce, cemento armato.
Vogliamo per i nostri ascoltatori, noi siamo radio, un po' dare l'idea di cosa potessero essere.
Cemento armato è una costruzione spesso a parete, come dice il nome, costituita da un insieme di cemento e di ferro, che ha un'apparenza scabra, tormentata, violenta anche. Il cemento armato poi a partire dal 61 si modifica, perde quella sua facies tormentata e appunto dolente quasi che aveva all'inizio, diventa più esplicitamente riferentesi a strutture, diciamo, di stampo costruttivista, in cui le orizzontali e le verticali si intersecano con maggiore chiarezza, dettate ovviamente sempre dal cemento e dal ferro in vista entrambi, fino a giungere poi più avanti a strutture molto vaste in cui appunto sulla traccia del minimalismo, di questa corrente americana che privilegiò a metà degli anni 60 l'esposizione di forme geometriche pure, Mancini ha cominciato a concepire le sue opere in modo dimostrativo di quelle che possono essere le potenzialità costruttive dell'uomo.
L'uomo che non si ritrova più in una città che si sta ampliando.
Tutto il disagio dell'uomo in un mondo che cambia, certamente.
E di cui forse il cemento armato era un po' anche un simbolo, giusto?
Sì, certo, certo. Mm-hmm.
Quindi cosa all'Italia resta di questa...
Ma io credo che appunto le sue opere principali, le sue opere, diciamo pure con un aggettivo forse iperbolico, però immortali, anche se all'inizio furono proprio percepite all'esatto opposto come opere fragili, come opere che avrebbero subito l'ingiuria del tempo, così le registrava la critica nel 59, nel 60. Però le sue opere certamente più caduche come materia, ma più eterne come idea, sono quelle appunto della fine degli anni 50 e dei primi 60. Poi Uncini è stato molto importante perché ha fondato il Gruppo 1, gruppo che è nato con il patrocinio critico, con la vicinanza critica di un importante storico dell'arte che è stato Giulio Carlo Argan, ha impresso all'arte una dimensione più intellettuale, più progettuale, meno coinvolta con il malessere dell'esistenza.
:55 sulla Radio Vaticana in diretta, è il momento di collegarci con il CIS Viaggiare Informati per sapere qual è la situazione del traffico a Roma. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. La situazione per quanto riguarda le strade all'interno del raccordo anulare, non abbiamo segnalazioni particolari, quindi il traffico è al momento scorrevole. Abbiamo qualche problema invece sul grande raccordo anulare di Roma, dove adesso viene segnalato come traffico intenso, ma ci sono stati due incidenti nel tratto compreso tra Via Ardeatina e La Rustica nella carreggiata esterna. Comunque al momento ci sono delle code a tratti su questo tratto del raccordo. Per il resto non abbiamo altre segnalazioni.
Grazie, se volete saperne di più il numero verde del coordinamento sulla sicurezza stradale è il 1518, il nostro numero verde invece è 800 208 802. Vi lascio a qualche minuto di musica, poi alle 16 il radiogiornale in lingua francese, la seconda puntata sulla sicurezza sul lavoro domani pomeriggio alle 15 da Antonella Palermo. Restate in compagnia della Radio Vaticana in diretta.